Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e bentornati all'appuntamento con il pomeriggio con Zainet. Come tutti i venerdì, oggi abbiamo in collegamento Valeria, che saluto. Ciao Valeria!
Ciao Chiara! Qua da Torino c'è anche Michael e a Roma chi abbiamo come giovane reporter? Ciao Michael intanto!
Ciao! Ciao Roma!
A Roma abbiamo Mirko, ciao Mirko!
Ciao!
Benissimo, oggi una giornata uggiosa di nuovo, però lascio la parola subito a Torino per sapere come va.
Esatto, qua la giornata non è uggiosa, è una bella giornata di sole, bello questo collegamento Torino-Roma, anche perché così insomma si attraversa l'Italia e si capisce qual è il tempo. Intanto oggi veramente moltissimi gli appuntamenti, avremo modo di ascoltare un grandissimo regista argentino che si chiama Fernando Solanas, avremo modo di sentire un grandissimo pianista che si chiama Cesare Picco, quindi veramente gli appuntamenti sono moltissimi e naturalmente anche le classifiche dei libri, della musica, del cinema e ancora le nuove uscite. Questo e molto altro su Zainet quest'oggi, quindi rimanete all'ascolto, ora cominciamo con la musica. We are the champions dei Queen.
Zainet, la radio che fa scuola.
Eccoci qua rientrati con questa splendida canzone dei Queen, ma chi saranno i campioni di questa settimana nelle nostre classifiche? Direi che adesso lo scopriremo, ma prima vorrei chiedere a Mirko come è andato questo weekend, che hai fatto di bello?
Questo weekend ho visto una bellissima mostra che era qui al Vittoriano a Roma, Dada e Surrealismo, ed è stata una bella esperienza perché c'erano un sacco di opere famosissime, tra cui amatissimo per me perlomeno Duchamp. Per esempio c'era il famosissimo Rinatoio.
Beh sì, quella è un'opera piuttosto famosa. Ma prima di andare a parlare di arte, cinema e quant'altro, io direi di andare ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione. Vai con la scheda.
La pellicola di Checco Zalone debutta alla grande, conquistando la vetta della classifica dei film più visti, a discapito di New Moon. In discesa anche 2012, che si piazza sul gradino più basso del podio. Il successo di Dan Brown non accenna a diminuire e il suo Simbolo perduto continua ad essere il libro più letto dagli italiani. Cambia invece la classifica musicale. Dopo le settimane di dominio di Robbie Williams, ora la corona spetta a Elisa e al suo nuovo album Hurt. Film, dischi, libri, ma non solo. Due ospiti d'eccezione. Il pianista Cesare Picco e il regista Solanas parteciperanno alla puntata odierna de Il pomeriggio con Zainet.
Ritorniamo in onda sempre nel pomeriggio con Zainet e a questo punto è arrivato il momento di parlare di musica e di vedere quali sono, insomma, le classifiche di questa settimana, quali sono i dischi più venduti, i dischi che non sono però i singoli. Attenzione, attenzione, mi divento per un attimo il grandissimo Mike Buongiorno che ha fatto la storia della televisione e non solo, ma vediamo invece gli LP, cioè quali sono i dischi più venduti in generale, dove ci sono tante canzoni, proprio le collezioni. Mi sto perdendo, non so bene neanche io cosa sto dicendo, vero Michael? Ma fermami se per caso.
Ok.
Allora andiamo a vedere. In quinta posizione troviamo Robin Williams con Reality Kill the Video Star. In quarta posizione un italiano conosciuto nel mondo, Andrea Bocelli. Il suo LP si chiama My Christmas. Ormai siamo arrivati appunto agli sgoccioli con il Natale, quindi pullulano i dischi che parlano di questa festa. In terza posizione rimane stabile ormai da moltissime settimane Michael Jackson con il suo This Is It. Seconda posizione per Mario Biondi, Una voce che diventa musica. Questo è tra l'altro il suo slogan di questo album, in effetti è vero, perché è veramente una voce che fa, come dire,
viaggiare.
Esatto, e poi melodia tutto insieme, insieme alla musica, veramente
soul,
molto bravo.
Anima.
Soul, bravo. E la canzone è, l'LP, scusatemi, è If. In prima posizione troviamo Elisa con Heart, naturalmente il singolo che sta andando di più in questo periodo è proprio quello con il cantante di Negramaro, che insieme, quindi Giuliano San Giorgi insieme a lei, cantano questa bellissima canzone che fa parte proprio di questo album che si chiama Heart. Però io ti chiederei questo, caro Michael, a proposito di musica. Ti chiederei cosa pensi del fatto che finalmente da questa classifica sono scacciati, sono andati via, dopo tanti e tanti mesi, i protagonisti di X Factor e di Amici.
Ma sarà che ultimamente hanno fatto dei flop televisivi non indifferenti, sono caduti nel trash, quindi anche le vendite sono calate di conseguenza. Può darsi che sia per quello, poi boh, non lo so.
Beh, io devo dire che sono abbastanza contenta che finalmente...
Anche a me non è che dispiaccia, diciamo.
Vero. Mirko, tu cosa ne pensi?
Beh, io penso innanzitutto che esista la giustizia divina e questa uscita lo dimostra, ecco. No, a parte gli scherzi, sono molto scettico su questi artisti scoperti dalla televisione. Credo che la gavetta sia altro, ecco.
Ok, dopo questi commenti veramente molto secchi dei nostri giovani reporter, ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato a un grande pianista che ha collaborato con artisti pop del calibro di Giorgia piuttosto che Ligabue, ma anche invece ideato, scritto e diretto dei balletti classici piuttosto che delle opere. Quindi un grande pianista che sta andando in giro con la sua tournée per tutta Italia con il suo nuovo lavoro che si chiama Piano Piano. Lui è Cesare Picco.
Pianista che non si definisce né musicista jazz, né classico, né contemporaneo, ma semplicemente è ciò che suona. Buongiorno.
Buongiorno. Fossi un cuoco di suoni, potrebbe essere una definizione.
Molto bella, peraltro, sì, una definizione che in qualche modo rende l'idea, perché in effetti la musica, credo, io non ne parlo da profana, ma la musica immagino sia un insieme di emozioni e di cose e anche di sinergie di musiche differenti che si uniscono, credo, non lo so.
Beh sì, hai ragione, ma sai, tra l'altro seguendo l'idea della cucina, beh, sai, io poi da improvvisatore, da pianista improvvisatore, è come se avessi a disposizione sopra il mio pianoforte determinati ingredienti e condimenti, e ogni sera nei concerti si tratta di tirare fuori il meglio, di inventare, e ogni pezzo, ogni ricetta è il risultato di mesi e di anni di suoni vissuti prima.
Tra l'altro è uscito da pochi giorni il tuo nuovo album Piano Piano, che arriva piano piano ed è suonato con il piano. E questo è il gioco di parole? Ho capito giusto?
Sì, è un gioco di parole, è un doppio album, quindi c'è un terzo gioco di parole che sta a indicare questo progetto, che è un progetto che racchiude da una parte il mio concetto di songs, cioè di canzoni, nella forma canzone che la storia della musica ci ha insegnato con degli esempi meravigliosi, da Bernstein a Gershwin per arrivare a Jimi Hendrix, ai Beatles e via dicendo. Il secondo album invece è un progetto folle, speciale, che è un concerto al buio, fatto nel buio assoluto, alla ricerca di un ideale centro della musica.
Tu vanti delle collaborazioni su più fronti, nel senso che tu lavori e hai collaborato con con la musica classica, autore di balletti, di opere liriche, leggo qua nella tua biografia, però hai anche collaborato e lavorato con artisti invece di musica pop come Ligabue, Giorgia, Samuele Bersani. Come vivi questo essere così poliedrico?
Ho avuto la fortuna di fin da ragazzo, dai miei 16-17 anni, cioè gli anni in cui io poi ho deciso che avrei fatto questa professione, di attraversare veramente tutti i campi e tutte le esperienze musicali. Non laddove trovavo un eventuale recinto, uno steccato, lo saltavo, nel senso che io sono un anti-accademico per eccellenza, pur rispettandola tantissimo l'accademia. Di conseguenza per me l'incontro con persone curiose quanto me, che arrivino dalla danza, dall'opera, dalla musica leggera, dal cantautorato e mettici dentro qualunque cosa, dal jazz e via, sono solo un arricchimento personale, e le persone che hai citato sono persone che hanno scommesso di trovarci insieme in un ideale punto altro che non fosse il nostro.
Tu dicevi prima giustamente che una delle caratteristiche della tua musica è proprio l'improvvisazione. Puoi spiegare appunto alle persone che di musica si intendono poco che cosa significa questo?
Immaginate di non sapere che cosa state suonando da lì a poco, cioè la sfida che io accetto in ogni concerto è che sarà al di là di riproporre alcuni temi miei che ho composto anni fa, nei quali comunque l'improvvisazione e il viaggio è comunque sempre ogni volta diverso, la sfida è anche quella di inventare ex novo e di creare ex novo anche dei brani, e questo vuole dire avere innanzitutto una simbiosi con il proprio strumento, ma poi anche stare attento a ciò che in realtà senti arrivare dal pubblico, dallo strumento, dal palco, dal tipo di teatro, dall'atmosfera che si crea ogni sera.
Tu prima dicevi che a un certo punto hai deciso di fare questo lavoro, questo mestiere. Che cosa consiglieresti a dei giovani che vogliono fare questo mestiere, visto che molto spesso viene un po' sconsigliato come mestiere il musicista, perché è considerato molto difficile riuscire come desiderio da realizzare?
Sì, da una parte, come dici tu, e poi lavorando anche nell'ambiente musicale, anche tu nella radio, nel senso che sappiamo quanto è da una parte considerato difficile, dall'altra gli esiti purtroppo che considero negativi di un certo tipo di indirizzamento musicale di questi ultimi anni fa sì che poi tutti pensino di essere cantanti, di potersi fare il proprio disco a casa con il computer e altre cose. No, non penso così. Il lavoro del musicista è un lavoro di altissimo artigianato, di enorme pazienza, di quotidiana lotta contro se stessi e contro i propri limiti. Di conseguenza io non dico che sconsiglio ai giovani, anzi posso solo dire ragazzi, dateci dentro, ma solo quando in realtà forse pensiate di non volere per forza a tutti i costi il successo così come ce lo stanno vendendo, perché non esiste questo successo.
Abbiamo ascoltato questo contributo, questa intervista a Cesare Picco, pianista. Ora però cambiamo decisamente argomento e parliamo di libri. Quali sono le uscite di questa settimana, caro Michael?
In quinta posizione Wu Ming, Altai, il collettivo. E poi alla 4 troviamo Licia Troisi, Figlia del Sangue, Leggende del Mondo Emerso, volume 2. Al terzo posto Baricco con Emmaus. Poi al secondo Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci, e al primo posto il classico Dan Brown, Il simbolo perduto.
Quindi rimane in prima posizione Dan Brown con il suo grande libro, che comunque continua a raccontare la storia della rava e della fava, per dire. Comunque adesso noi ci fermiamo perché i tempi oggi stringono, abbiamo troppi veramente ospiti e cose da dire, da raccontarvi, e quindi lasciamo spazio alla fine, cioè finiamo qua la prima parte di Zainet e riprendiamo fra poco per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Coprimi la testa con la sabbia sotto il sole, quando pensi che siano troppe le parole. Dimmi se c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siano troppe le paure. Parlami da. Quando nasce un
l'amore. Parlami d'amore, se quando muore un fiore ti troverai senza respiro, amore. Tu dimmi quante alternative vuoi, se quando parlo non mi ascolti mai, amore. Fra tutte quale alternativa sei, amore, senza più parole, senza più paure.
Parlami d'amore dei Negramaro, abbiamo ascoltato questa canzone di Giuliano Sangiorgi. Ora di nuovo cambiamo argomento, sapete la puntata del venerdì è dedicata alla cultura, quindi a tutto tondo, ci occupiamo ora di cinema e vediamo quali sono i film più visti questa settimana. Michael.
Allora, in quinta posizione troviamo La dura verità di Robert Luketic, che è una nuova entrata anche questa. Poi c'è in quarta posizione Dorian Gray di Oliver Parker, che io andrei a vedere volentieri perché ho letto il libro e mi è piaciuto. Poi 2012, a quanto ho sentito un'americanata, però si piazza in terza posizione. La saga di Twilight continua, New Moon, chi l'è andato a vedere la prima volta va a vederlo la seconda, specialmente se una donna, ed è di Chris Bates, comunque in discesa perché era la 1. E poi la prima posizione c'è Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante, più famoso come Checco Zalone, penso non deluda.
Quindi assolutamente una novità il fatto che si pensava che New Moon dovesse stare in prima posizione per un sacco di tempo, invece è stato scalzato così di brutto con un cabarettista, Checco Zalone. Ora io do la parola a Roma, perché intanto siamo in collegamento in diretta con Roma e chiediamo ai romani le nuove uscite, perché si sa che insomma loro lo sanno meglio.
Sì, va bene, grazie Valeria. Vediamo se più che altro c'è nelle prossime uscite qualcosa che la settimana prossima potrà scalzare questa classifica. Allora Mirko, dimmi un pochino, quali sono le uscite di questo weekend?
Le uscite di questo weekend sono Ninja Assassin di James McTighe. È un film d'azione di ispirazione nipponica e parla dei misteriosi killer giapponesi. A Serious Man, un film di fantascienza. L'isola delle coppie, una commedia ambientata su un'isola paradisiaca. Il mio amico Eric, L'uomo nero di Sergio Rubini, finalmente un film italiano. E Ben X, un film drammatico di Nick Baldassare.
Benissimo, queste sono tutte le nuove uscite, vedremo appunto se qualcosa cambierà la settimana prossima, ma adesso è arrivato un momento molto molto importante nella puntata, perché la nostra Valeria ha raccolto in occasione del Sotto 18 Film Festival un contributo importantissimo ad un famoso regista, che è appunto Solanas. Quindi io direi, senza premettere nulla, di andarla a sentire e vedere quali sono le dichiarazioni che ha rilasciato questo importante regista.
Possiamo dire che in fondo fare un film è un po' come fare un viaggio personale.
E sì, chiaro, fare un film o fare una opera creativa, scrivere un libro, un romanzo, fare un'esposizione dei quadri, tutta questa cosa, un progetto personale è un viaggio, un rapporto è un viaggio, un rapporto amoroso sul serio è un viaggio. Tu non sai mai se il viaggio sarà buono o cattivo, però dobbiamo farlo con la volontà di farlo bene.
In questo film c'è una critica sociale. Nei suoi film è sempre presente questo fondo di critica sociale e politica.
Io ho imparato molto e la mia formazione è stato capitale il gran cinema italiano. Guarda che cosa ti dico. Il gran cinema italiano degli anni 50, anni 60, quando io vedevo Ladri di bicicletta, Sabatini de Sica, Visconti, La terra trema, El Rocco e i suoi fratelli. No, tutto, per esempio, anche i Vitelloni di Fellini, tutto questo era un cinema molto legato a un intorno storico, sociale, molto preciso. No, per me è stato molto importante, penso che tutto il gran cinema del mondo, per esempio Casablanca, quando la verità è che io mi arrabbio quando mi dico questo è un film di denunciazione, è ridicolo, perché molte volte ti dicono questo per ridurre l'importanza del tuo film. Casablanca con lo stesso argomento. Casablanca è un film politico. Casablanca è clarissima, la piena occupazione nazi, tutte queste cose, anche la storia amorosa è legata alla situazione politica e all'occupazione nazi. Allora tutte le grandi storie nel mondo, la guerra e la pace, che vuol dire la guerra e la pace di Tolstoi? Uno dei più grandi romanzi scritti nella storia della letteratura, la guerra e la pace senza, è ben inserita nel suo tempo storico.
Quindi ritiene che l'impegno politico è una parte essenziale di un film?
Sì, chiaro, in generale, ma per me non posso dire che è una legge, io non dico che sia una legge, perché sono tanti altri grandi creatori e artisti. Non posso negare il valore del poeta intimista che parla soltanto su se stessi, però che fa un contributo grandissimo, perché a partire da questo anche io posso conoscere le zone più oscure dell'essere umano, non lo so, no, non è buono avere una legge, io non dico che sia una legge, però per me, che io ho stato da giovane molto inquieto per la situazione sociale, politica e storica del mio paese, il cinema per me è stato il vertice di tante altre vocazioni che io ho dalla mia vita. Non è casuale che tutto a lungo della mia vita io sono stato preoccupato per la storia, la politica e la situazione sociale e l'identità del mio continente. Però questo è normale. Quanti sono gli intellettuali che la storia... Tu prendi Victor Hugo. Victor Hugo era uno interessato per la storia del suo tempo. Abbiamo tanti esempi nella storia della cultura, la letteratura e il cinema. Italia ha dato un genio come Pasolini. Pasolini, grandissimo poeta. Pasolini, grandissimo scrittore, grandissimo saggista, grandissimo cineasta. E era un uomo d'impegno con opinione politica. Tutti i grandi intellettuali e artisti, la potenza che hanno avuto per la sua costruzione artistica, le hanno servito anche per avere una presenza e un contributo alla società in suo insieme.
L'ultima domanda è, diciamo che in questo film che abbiamo visto ci sono due piani. Uno è il paesaggio, l'Argentina, il paesaggio dell'Argentina, e l'altro invece è il viaggio.
Il 500° secolo dell'incontro d'Europa e America, il film contiene anche una riflessione su questo rapporto tra Europa e America e la scoperta di America per gli spagnoli, tutte queste cose. È un mixto, sono alcune sequenze che hanno un riferimento concreto a episodi concreti della vita nazionale o della storia dell'America Latina. Però non è fatto il film con la volontà di fare un'esemplificazione delle cose, dei fatti. Io ho trovato molto divertente inondare di merda la città, guarda. No, un film di questo genere tu le fai con volontà e bisogno di divertirti, capito? Se no è impossibile. Tutto il cinema di Charles Chaplin ha un senso critico feroce, si è divertito tanto. Quando io vedo Fellini, a Marcora, uno di questi film, ha preso in giro a tutto il mondo Fellini.
Bellissimo questo approccio di Fernando Solanas al cinema, bisogna divertirsi, bisogna ridere nel fare i film e naturalmente anche fare denuncia sociale. Intanto lo ringraziamo moltissimo, questa è stata veramente una grande intervista, ricordiamo soltanto per dire che nel 2004 Solanas ha vinto l'Orso d'Oro alla carriera a Berlino, quindi insomma è veramente uno dei più grandi registi al mondo viventi. E naturalmente avete sentito che l'intervista non l'ho realizzata io, ma l'ha realizzata Ruggero, altro giovane reporter che ringrazio. In questi giorni stiamo seguendo insieme il Sotto 18 Film Festival e abbiamo avuto modo di seguire veramente moltissime cose. Quindi è proprio del Sotto 18 Film Festival che parliamo nell'apertura di questa parte di Zainet dedicata agli appuntamenti. perché ci sono ancora alcuni appuntamenti legati al Torino Film Fest, al Sotto 18 Film Festival domani, quindi tutta la giornata sarà ancora dedicata a questo magnifico festival che ha visto passare nella città di Torino grandi artisti come Mike Light, come Monicelli, grandissimo regista, come appunto Fernando Solanas e moltissimi altri. Domani ci sarà anche naturalmente la premiazione, quindi se non sapete che fare, se vivete in quel del Piemonte, siete tutti invitati. Ma adesso ci spostiamo e andiamo, percorriamo diciamo così l'Italia e andiamo a vedere gli appuntamenti che ci sono in Liguria. A te Maria Elena.
Ciao, ciao anche da Genova ragazzi. Invece qui a Genova, pensate un po', questo fine settimana abbiamo uno spettacolo romano e uno spettacolo torinese. Allora, lo spettacolo torinese è Zio Vania di Anton Chekhov, prodotto dallo Stabile di Torino per la regia di Gabriele Vacis, al Teatro della Corte fino al 6 dicembre. Mentre al Teatro Duse abbiamo Festa di Famiglia del Teatro di Roma in collaborazione col Mercadante di Napoli, che propone uno spettacolo tratto dai testi di Luigi Pirandello, anche quest'ultimo fino al 6 dicembre. Per chi invece volesse passare il weekend in compagnia di un po' di buona musica, domani sera al Carlo Felice è in programma un bel concerto di Antonello Venditti. Ciao, alla prossima!
Grazie Maria Elena per gli appuntamenti. Adesso spostiamoci a Roma. Come al solito io do gli appuntamenti per quanto riguarda il Teatro Eliseo. Ancora per un'altra settimana abbiamo La Tempesta all'Eliseo di Umberto Orsini fino al 13 dicembre. E poi al Piccolo Eliseo invece continua La Malattia della Famiglia M, il testo e la regia di Fausto Paravidino, che tra l'altro abbiamo avuto come ospite su Zainet proprio un pochino di tempo fa. Adesso invece chiederei a Mirko se c'è qualcos'altro al di là del teatro.
Beh, come ho detto prima, io consiglierei vivamente la mostra Dada e Surrealismo al Vittoriano, visto che comunque ci sono stato e rappresenta una... di per sé rappresenta un evento originale per quanto riguarda le mostre in Italia su questo movimento, che sono state effettivamente negli anni molto rare e rappresentano una svolta nell'arte moderna a quello che è lo stato... dell'assurdo e dell'inconscio nell'arte, insomma.
E per quanto riguarda la musica c'è qualcosa?
Sì, stasera non perdetevi assolutamente, qui a Roma sempre, il concerto di Velvet all'Alfeus.
Benissimo.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zainet, appuntamento con la cultura, cinema, teatro, spettacolo, eccetera eccetera. A questo punto non ci resta che salutare. Salutiamo intanto Roma, quindi ciao Chiara.
Ciao, ciao Valeria.
Ciao Mirko.
Anche Mirko.
Ciao.
Ciao, buon weekend. E naturalmente il mio collega, giovane reporter, Michael.
Ciao
Michael.
Ciao a tutti.
Dall'altra parte del vetro, Fabio, che ha curato la parte tecnica. Grazie Fabio. Ciao a tutti, buon weekend.